salutare il primo ospite di
oggi. Ti avrei convocato anche lui per lo stage della nazionale, Claudio Pasqualin. Buonasera, avvocato. Però forse lui più per i mondiali di ciclismo, che poteva essere un'idea, no, avvocato?
Esatto, sì. esatto. Adesso bisognerà che parliamo con un nuovo commissario tecnico. Sì, per, sì. Se c'è una nazionale over 75, sarei perfetto. Effettivamente.
Sì. Caro Claudio, che ne pensi di questo ritorno nello stage? Insomma, parlavamo un po' perché Balotelli divide sempre, no? Ecco, vorrei
va benissimo, sì. Avete detto molto bene fino adesso, proprio precisando il concetto di stage, no? E a questo proposito devo dire che io apprezzo di più le novità come Carnesecchi, Scalvini e Fagioli che è quella di João Pedro, per esempio, perché sarò, come dire, vecchio stampo, però il concetto di naturalizzati, o naturalizzato, riferito a lui e a chiunque altro, ancora non mi convince del tutto, insomma, no? E quindi, perché anche qui, in qualche maniera, non dico si tolgono spazi a quelli che sono veramente italiani, no? Perché qua adesso qualcuno potrebbe, come dire, intendere come politica la mia affermazione, ma secondo me io sono più contento, insomma, quando riesco a leggere nella formazione in campo dei giocatori italiani e quando leggo per esempio la formazione dello Spezia e della stessa Udinese, faccio per dire, ho qualche difficoltà, insomma, a sentirmi sereno, no? Perché credo che in mezzo ci siano dei giocatori improbabili, insomma, no? che potevano starsene anche a casa loro senza che non ne sentissimo l'esigenza, perché credo anche, ho sentito anche una dichiarazione di Gravina molto più autorevole di questa mia in questa direzione. Qualcosa bisogna fare, insomma, no? Perché non possiamo rassegnarci a vedere i nostri vivai così sorpassati, soverchiati, superati da questa ondata incessante di giocatori stranieri, ma veramente improbabili, per carità. Io sono contento di aver visto ieri con la maglia biancorossa del mio, tra virgolette, Vicenza, un calciatore pescato da una lega americana, giocava in Canada, che aveva avuto esperienze anche nel campionato albanese e non so dove altri, no? Ma non era un 17enne, 18enne come si sarebbe aspettato, Diani ne aveva 24, 25 e credo che a Darzignano piuttosto che a Bassano del Grappa, per restare vicino a Vicenza, ce ne siano di giocatori come quello, insomma, e non capisco perché si sia andati a pescare lì, magari il tempo mi smentirà e questa mia filippica pro italiana e anti straniera al tempo che trova,
Voglio chiederti invece se tu non ti sembra che ci sia un eccessivo pessimismo cosmico su queste due partite potenziali, no? Che l'Italia deve giocare a marzo per qualificarsi al mondiale. Sembra quasi, no, che siamo destinati ad uscire. Io non riesco a capire sinceramente la motivazione. È vero che mancherà Chiesa, probabilmente forse negli ultimi tempi la nazionale era un po' in calo, però francamente mi sembra, no, che ci sia quest'area di depressione totale per questo confronto, prima con la Macedonia, eventualmente uno fra Turchia e Portogallo, come dire, tanto non ce la faremo. Ecco, vorrei una tua idea.
Ma guarda, a proposito di italiani, no, noi siamo specialisti, insomma, nella valorizzazione o depressione di questo o quel sentimento, no? Siamo fatti così, andiamo a momenti, no? Adesso un certo qual pessimismo effettivamente si coglie, ma poi interverranno altre situazioni per cui si ritornerà a essere legittimamente, come dire, ottimisti fino, io credo, insomma, perché no? Dobbiamo credere in noi e dire che saremo equilibrati e che comunque è legittimo pensare che l'impegno sarà molto difficile, immaginando di avere il Portogallo nella seconda partita e quindi di giocarsela con Ronaldo e ma che comunque possiamo vincere, anche perché lo è anche per loro, ma la posta in palio per noi sarebbe grandiosa, non sarebbe sopportabile, diciamo, per la nazione, tanto per restare un po' nel roboante, un secondo mondiale di fila a casa, insomma, non potremmo accettarlo, ecco.
Avvocato, si è discusso tantissimo in queste due settimane per la vicenda relativa ai famosi, famigerati 5.000 che abbiamo visto nelle ultime due giornate negli stadi italiani. Ora, al di là, diciamo così, del controsenso che ha portato questo numero ad essere applicato sia a San Siro, e quindi una percentuale di un certo tipo, sia a Venezia, con una percentuale di un certo tipo, voglio il tuo parere però anche su come, da un punto di vista politico, almeno questa è la mia idea, ma voglio soprattutto la tua, il calcio italiano, dopo essersi reso protagonista di tutto quel bailam con le varie ASL, e quindi con comunque emanazioni statali, regionali in quel caso, abbia dato la sensazione di rispondere con questa norma che si è di fatto imposto, come per voler dare, almeno questo è il modo in cui l'ho letta io, un contentino al governo, sperando poi di avere ristori che non sono arrivati, e poi creando soprattutto però alla fine una sorta di controsenso che comunque in queste due giornate di campionato abbiamo tutti visto, anche da un punto di vista, se vogliamo, di immagini con tifosi tutti accalcati nello stesso settore, eccetera eccetera. Cioè, voglio capire se condividi sul fatto che da questa vicenda non è tanto che ne esce male il governo nella considerazione che ha dello sport e del calcio, quanto il calcio che ancora una volta non è riuscito a uscirne bene da un punto di vista politico.
No, ma quella norma assurda dei 5.000, invece che quella assolutamente più logica, tutt'al più del 50%, perché una cosa ovviamente sono i 5.000 al Penso di Venezia e una cosa i 5.000 a San Siro, al di là di questo non è un momento di grande feeling a quanto pare tra la politica, nonostante gli sforzi della Vezzali continuamente pungolata da Malagò, perché anche stavolta il calcio è rimasto a bocca asciutta, insomma, no? Era legittimo aspettare che anche il calcio, che è un'industria importante per il nostro paese, potesse avere qualche ristoro, qualche vantaggio, magari dal punto di vista fiscale, che so io, piuttosto che il ristoro nudo e crudo. Quindi è un momento non bello, insomma, dei rapporti tra Stato appunto e pallone, no? Speriamo che le cose evolvano in maniera diversa. Leggiamo anche il chalier de doléance, il grido di dolore della Lega, che addirittura invita i calciatori a rinunciare a un mese di stipendio, insomma, no? Che mi sembra è un'uscita, per carità, comprensibile, ma forse andrebbe meglio articolata, perché la cosa è uno stipendio in Serie B adesso, per dirla tutta, e insomma con gli stipendi di mezze squadre si vive, per carità, si vive anche in maniera normale, ma senza particolari lussi o agiatezze. Quindi l'uscita del presidente della Lega poteva essere formulata meglio, ma ha un senso, perché il calcio si sente un pochino abbandonato, quindi cerca di andare là dove può, insomma, anche sugli stipendi dei calciatori, che in alcuni casi potrebbero apparire effettivamente toccabili, no? In altri molto, ma molto meno.
Avvocato, rimanendo insomma ad altre questioni che esulano un po' e dal campo e dal calciomercato, in un contesto come questo, in cui in molti sostenevano che le difficoltà economiche, che erano oggettive anche in fase pre-pandemica, avrebbero rappresentato, se vogliamo, anche uno spunto per trovare quella comunità di intenti per intervenire in qualsivoglia modo nel provare a riformulare e riformattare anche un po' il sistema calcio dalla Serie A alla Serie C. Ecco, dal tuo punto di vista si resterà tutto sul il format lo costruirà la crisi economica? Cioè, ancora una volta, credi che una volta arrivati con conti alla mano a giugno, a luglio, saranno fallimenti e situazioni debitorie a indicare alle varie leghe: ok, quest'anno la Serie B è da X, la Serie C è da Y?
Temo di sì, propendo per questa seconda ipotesi, anche se devo notare che nella persona di Gravina, nel presidente federale, un impegno veramente molto forte su questo argomento, né dimentico che il calcio ha potuto aprire a un certo punto e non ha chiuso completamente e assolutamente tutto, se non per un breve periodo o per un certo periodo, anche per l'impegno di Gravina, mentre tutti scuotevano la testa e mentre il terrore attanagliava l'Italia e anche i calciofili, ovviamente, no? Però io credo che, ahimè, sicuramente avremo constateremo delle debacle, dei fallimenti anche in questa stagione, però mi sembra che l'impegno è fondamentale, per esempio, è partire dal format e dalla revisione dei campionati professionistici, limitando il numero delle squadre degne di tale nome. Sono troppe le squadre professionistiche da noi e non c'è paragone in Europa, siamo quasi il doppio delle dalla A alla C di squadre professionistiche rispetto alla media europea. Ebbene, io confido molto nell'impegno di Gravina, ma è un impegno arduo davvero.
Claudio, invece ti porto sul calciomercato e ti chiedo due situazioni che sono molto calde in questo momento. Parto da Dybala. Ecco, che idea ti sei fatto? Cioè, secondo te dove sta andando la Juventus con Dybala e soprattutto quale può essere oggi il suo futuro?
Ma guarda, più il tempo passa, più diciamo, se gli interessi dovessero divergere e magari si arriverà a quel punto lì, e più Dybala si sente forte, insomma, no? Perché la scadenza del contratto lo rende tale. È lo stesso discorso che possiamo riferire a Mbappé, per esempio, che deve rinnovare col Paris Saint-Germain. Vabbè, di là ci sono i sceicchi, cui non costerà niente un giorno calare le braghe, come diremmo noi, per loro un milione più, un milione meno non sarà un problema. Invece il fatto che si continui a parlarne ma non si firmi effettivamente pone dei seri dubbi circa l'effettiva volontà delle parti, e come ho detto, più il tempo passa più la posizione di Dybala, che certamente per la sua caratura tecnica, per quanto siano in molti a discuterla, come dire, interessa, faccio per dire, Marotta è stato esplicito al riguardo, no? Se ci sarà la possibilità, l'Inter si tufferà a pesce sulla situazione. Quindi, ecco, io mi auguro che davvero febbraio possa essere il mese decisivo. Me lo auguro per la Juve, perché non mi priverei, fossi nella Juve, di un giocatore del suo livello. È difficile trovarne altri.
E invece Vlahovic Juventus a gennaio, secondo te è fattibile o meno? In base anche alla tua esperienza.
Io direi ormai conto alla rovescia, guarda, per quello che riguarda il mercato, mi pare siamo a meno 7 oggi.
Sì,
no?
Sì.
Io credo che non si possa fare al di là, come dire, della storia che insegna che un trasferimento pesante come questo non si realizza di solito a gennaio. Io credo che il giovanotto si sia rinchiuso in una sorta di silenzio dissenso, no? Mentre il diritto amministrativo a volte si offre al concetto di silenzio assenso, qua c'è un silenzio dissenso che la dice lunga. Lui magari andrà alla Juventus, è molto probabile che possa aver la scelta, anche se ha ancora sicuramente le lusinghe dell'Arsenal, ma di altre società di Premier, ma però lo farà a giugno, e il suo prezzo probabilmente, sembra che l'Arsenal sia giunto ad offrirgli 7 milioni all'anno, probabilmente quando saremo al tempo delle sue decisioni non saranno di meno di sicuro, insomma, ecco. E quindi io credo che per quanti sforzi la Juve, la Fiorentina possa fare adesso di venderlo, non ce la farà, ma proprio per l'atteggiamento del giovanotto, il quale si comporta professionalmente, utilizza di un diritto che la legge, tra virgolette, gli attribuisce, e quindi non fa niente di male a continuare a dare con professionalità evidente in campo le sue ottime prestazioni.
Paradossalmente, Claudio, in questa situazione sarebbe stato più semplice per la Fiorentina gestire un contesto in cui, che so, alla fine del girone d'andata Vlahovic, anziché capocannoniere bis o comunque lì intorno a Immobile, avesse chiuso con 3 gol.
Eh, Beh sì, ma insomma, c'è ancora, se Dio vuole, la finalità sportiva, cioè, in questo gioco, che alla fine
fortunatamente
è un gioco per Dio. E quindi io credo che la Fiorentina debba essere contenta di quello che di ottimo, come ho detto, ha fatto finora il suo dipendente, tra virgolette, no? Purtroppo forse non ha calcolato benissimo gli effetti, e adesso se ne rammarica ovviamente, gli effetti delle norme di legge, insomma, che gli consentono di andare dove vuole, ovviamente, a un certo punto.
Claudio, ti chiedo sul Milan, perché poi oggi il Milan comunque è una squadra che può ancora lottare per lo scudetto. Maldini e Massara sono stati chiari, come del resto Pioli. Gli servirebbe un difensore, però il difensore serve un difensore con la D maiuscola. Prendere per prendere, preferiscono lasciar perdere. Ecco, se non dovessero riuscire a prendere il vice Kier, cioè un difensore per sostituire Kier, secondo te questo porterebbe a avere meno chance di lottare fino alla fine per lo scudetto, o basta il rientro di Tomori?
Ma secondo me basta, sai, inserire a un certo punto un giocatore è una cosa impegnativa per lo spogliatoio, per l'ambiente, e o è uno che ti cambia la vita, oppure è meglio stare così. Con il rientro di Tomori io credo che il Milan possa essere a posto. Milan che peraltro non pensa solo all'oggi, ma pensa evidentemente al domani, perché è più o meno ufficiale ed è di oggi la notizia che ha chiuso con la Stella Rossa per Marco Lacetic, che è un giovanotto di 18 anni, un simile Vlahovic, dicono quelli che lo conoscono bene, che ha 18 anni e che ovviamente è un'operazione da 3 milioni, e quindi è una operazione non priva di peso economico, no? E se hanno messo 3 milioni lì, essendo pochissimi per tutti i milioni, se mai ci sono a disposizione, non è questo un segnale nel senso dell'assenza sul mercato fino alla fine per cercare il difensore, ma tu giustamente hai ricordato che Tomori rientra tra 20 giorni e quindi con lui la cosa si sistema.
Chiudo con l'Inter, che oggi sta facendo una riflessione se lasciar partire Sensi alla Samp, e visto che comunque Inzaghi lo utilizza o lo può utilizzare anche come trequartista dietro la prima punta, andare a prendere magari in caso di partenza uno come Caicedo. Secondo te quale potrebbe essere la soluzione più giusta? Tenersi Sensi o lasciarlo giocare da qui a giugno e magari prendersi Caicedo come attaccante di scorta?
Ma può anche farle tutte e due, voglio dire, se l'Inter vuole arrivare, io penso allo scudetto, credo che debba veramente pensarle tutte, e quindi magari mollando gli ultimi giorni su Sensi, però portando a casa Caicedo, che Zaghi conosce bene, e che nel prossimo mese mi pare che si giochino 9 partite, insomma, no? E l'assenza di Correa si farà sentire. Caicedo sarebbe già pronto, e quindi può essere una cosa che si farà più avanti in questa settimana.
Claudio, grazie mille, alla prossima.
Ciao Claudio, alla prossima.
A voi, buona continuazione, ciao.
Ciao, ciao.
Grazie davvero a Claudio Pasqualin.